Bene, buongiorno a tutti in questo giovedì grasso in cui, appunto, dicevo, ci ingrasseremo della parola di Dio. Siamo arrivati nel Vangelo di Marco al capitolo 12, versetto 18, e dopo la diatriba di Gesù sul pagare o no le tasse all'imperatore romano e con questo suo slogan rivoluzionario, date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, affrontiamo un'altra tematica che è tra le tematiche più importanti della fede cristiana. E tutto nasce da un quesito che i sadducei pongono a Gesù sulla resurrezione, con anche un colorito esempio con il quale credono di mettere in imbarazzo il Signore. Se qualcuno legge capitolo 12, versetti 18-26, poi riflettiamo un pochettino insieme sul significato.
Questa volta forse riesco. Vennero a lui dei sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e lo interrogarono dicendo: Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che se muore il fratello di uno e lascia la moglie senza figli, il fratello ne prenda la moglie per dare discendenti al fratello. C'erano 7 fratelli. Il primo prese moglie e morì senza lasciare discendenza. Allora la prese il secondo, ma morì senza lasciare discendenza. E il terzo egualmente, e nessuno dei 7 lasciò discendenza. Infine, dopo tutti, morì anche la donna. Nella resurrezione, quando risorgeranno, a chi di loro apparterà la donna? Perché in 7 l'hanno avuta come moglie. Rispose loro Gesù: Non siete voi forse in errore dal momento che non conoscete le scritture nella potenza di Dio? Quando risusciteranno dai morti, infatti, non prenderanno moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. A riguardo poi dei morti che devono risorgere, non avete letto nel libro di Mosè, a proposito del roveto, come Dio gli parlò dicendo: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e di Giacobbe? Non è un Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grande errore.
Ecco, come sempre Gesù, nelle polemiche con scribi e farisei, risponde da rabbi, cioè con una logica rabbinica e con argomentazioni rabbiniche. Quindi dobbiamo un pochettino introdurci alla mentalità per cogliere la rivelazione del Signore. Lo scopo della domanda dei sadducei è di mettere in imbarazzo Gesù. Il termine sadduceo deriva da Sadoc, che è un nome di persona, che significa giusto, Sadik è il giusto, che era il sommo sacerdote antagonista di Abiatar al tempo di Salomone, in Seconda Samuele capitolo 8, Prima Re capitolo 1. Ai tempi di Gesù i sadducei erano una corrente conservatrice filoromana avversa ai farisei, e la loro caratteristica teologica era il non credere alla resurrezione, come d'altra parte faceva tutto quanto Israele, e qui dobbiamo poi fermarci un momentino. E questi allora, proprio perché il caposaldo del loro credo è che la vita e la relazione con Dio si esaurisce qui su questa terra, nella nostra dimensione umana, portano un esempio paradossale di un tale, di una donna che per la legge del Levirato diventa sposa di 7 fratelli e cercano poi di scherzare con Gesù. Ecco, se esistesse una resurrezione, questa qui dall'altra parte, di chi dei 7 sarebbe moglie, visto che è stata moglie di tutti i 7? Allora voi vi ricordate che cos'era la legge del Levirato, no? La legge del Levirato, Levi vuol dire cognato.
Che cioè, non è Evirato.
No, del Levirato, tutto attaccato.
Bisogna precisare.
Sì. Era una legge che voleva garantire la successione della terra. Cioè, per impedire che ci fosse il capitalismo, che ci fosse l'accaparramento delle terre, ciascuno doveva continuare, no, ad avere il suo pezzo di terra. Allora, perché ciascuno potesse continuare ad avere il suo pezzo di terra, se una moglie restava senza figli, restava vedova, non avendo generato figli, perché non succedesse che i beni del defunto marito venissero accaparrati da fratelli, da parenti, eccetera, eccetera, era fatto obbligo al cognato di prenderla in sposa e di dare un figlio a lei che sarebbe però stato ascritto al fratello defunto, in maniera tale che potesse continuare ad avere la sua porzione di terra questa linea di discendenza. Quindi c'era l'obbligo da parte dei cognati di prendere in moglie la vedova in maniera tale da renderla, da dare un figlio ad essa che veniva attribuito però al defunto marito. È una legge che c'è per esempio abbastanza tra gli Yanomami. Gli Yanomami sono un popolo monogamo, però in genere se la cognata è senza marito si prendono anche la cognata. È l'unico caso di poligamia, ecco per dire. Ma comunque ecco, qui il discorso era un discorso molto forte. Vi ricordate il famoso episodio di Giacobbe e di Tamar, no? La quale non vede esaudito questo suo diritto e allora si traveste da prostituta, ha un rapporto con Giacobbe, quando resta incinta Giacobbe vuole lapidarla perché lei vedova è rimasta incinta, ma lei presenta i segni della paternità, cioè il bastone, il mantello che Giacobbe gli aveva lasciato in pegno, e Giacobbe si vergogna di non avere lui per primo ottemperato a questa legge del Signore, ovviamente non solo la perdona ma la reintegra in tutta la sua dignità scusandosi, eccetera eccetera. Cioè era una legge molto forte. I sacerdoti vogliono, sadducei vogliono, usando questa legge, ridicolizzare la possibilità di resurrezione. Allora, dobbiamo anche scoprire questo aspetto di Israele su cui noi non riflettiamo quasi mai, ma che secondo me è molto bello anche, no? Cioè Israele per secoli è stato ben lungi dal prospettare un'esistenza vera oltre la morte, no? Cioè il campo del rapporto con Dio per gli israeliti è la vita terrena dell'uomo. Cioè se vedete, per essere chiari, noi facciamo tante cose a volte sperando in un al di là, sperando in una ricompensa, sperando in una giustizia post morte. Tutta la grande tradizione di Israele, che ha questa fedeltà enorme a Dio, che arriva a cose incredibili, pensate al sacrificio di Isacco, pensate ai martiri per la fede, ai profeti, eccetera, eccetera, è in un'ottica puramente terrena. Cioè io amo Dio su questa terra, punto e basta, perché Lui è Dio e io sono io. Quindi non ho prospettive di premi dopo, no? Anzi, l'unica cosa che chiedo al Signore, che proprio perché gli voglio bene e Lui ci vuole bene, se può mi faccia stare bene qua.
Tanto tempo.
Che mi faccia stare tanto qui e mi faccia vivere il più lungo possibile. Cioè tutto ci esaurisce in questa dimensione terrena. Guardate che è un'esperienza religiosa molto forte questa, su cui dobbiamo meditare. Ma d'altra parte si può dire che fino a poco prima dei tempi di Gesù tutta la teologia era così. Soltanto poco tempo prima di Gesù, 50 anni prima di Gesù, arriva il libro della Sapienza che dice diverso e nasce il filone farisaico, i farisei, i quali invece dicono no, secondo noi c'è una resurrezione, c'è un al di là. Ma quando leggete tutta la Bibbia dovete sempre avere in mente che tutte queste vicende avvengono senza una prospettiva di al di là.
I Maccabei è dopo allora la Sapienza, perché
è contemporaneo.
Nei Maccabei
cominci,
cominci
già nel 160 avanti Cristo, sì, però la Sapienza è per quella che mi hai corretto giustamente, in realtà, però invece sono 150 anni prima, l'episodio di Antioco IV Epifane del 164 avanti Cristo, quindi non siamo tanto più in là. Ecco, quindi tutta la Bibbia noi dovremmo leggerla sempre nell'ottica di una relazione con Dio qua, oggi. in che nunc, senza prospettive di resurrezione. Vi leggo qualche cosa, o magari se qualcuno di voi ha i salmi davanti mi aiuta a leggere, per esempio Salmo 88, versetto 11 e seguenti. Sì. Poi non si sa mai se sono 88-89, perché sapete, ci sono le due lettere.
Compi
forse più di dire voi, tipo 87 voi?
No, 88.
Allora, qualcuno legga.
Canto.
Non dai versetto 11, se non troppo.
11?
Sì.
Compi forse prodigi per i morti? O sorgono le ombre a darti lode? Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio?
Quindi vedete, il concetto è molto chiaro. Sì. Cioè, al limite c'è l'idea di uno Sheol, cioè di questo paese delle ombre, paese del... così molto fumoso, nebbioso, dove poveretto non c'è più niente, non puoi più darlo da Dio, non puoi più avere nessuna gioia, una specie di Ade, no? Molto simile a quella dei latini, dei greci, eccetera. Qualcun altro, per esempio, già che siamo lì, legga il Salmo 115, versetto 17. Io intanto leggo il Salmo 6. Nessuno tra i morti ti ricorda. Chi negli inferi canta le tue lodi? Guardate anche il Salmo 115, versetto 17, invece ha Renata ad un compito. Isaia 38, 18. Così ci dividiamo.
117, leggo io.
Sì.
Non i morti lodano il Signore, né quanti scendono nella tomba, ma noi, i viventi, benediciamo il Signore ora e per sempre.
Ecco, vedete, i morti non ti lodano più, la morte chiude tutto. Quindi è anche interessante per la tua ricerca sulla vecchiaia questa visione ebraica, no? Cioè spesso il credente vive gli ultimi anni della sua vita nell'attesa dell'incontro del Signore, con una speranza futura, con il ripristino del meglio delle sue facoltà, eccetera eccetera. Invece per l'ebreo la morte è la fine di tutto. È molto chiaro Isaia 38, 18, e magari se mi prepari Siracide 17, 22.
Allora Isaia dice: poiché non gli inferi ti lodano, né la morte ti canti inni, quanti scendono nella fossa non sperano nella tua fedeltà.
Ecco, il vivente ti rende grazie. Ecco, vedete, è sempre lo stesso tema. Quanti scendono della fossa non possono più cantarti inni, non possono più godarti.
Quindi era una cosa buia.
Così buia, era un luogo delle ombre, ecco. Era un po' proprio come l'Ade classica. Siracide 17, 22, 23.
Sto più dietro.
Sì, un po' prima di Isaia 17.
Siracide 17.
Leggi.
Siracide 17, 22. E seguente.
Sì. Oh mamma mia, negli inferi infatti chi loderà l'Altissimo al posto dei viventi e di quanti gli rendono lode? Da un morto che non è più, la riconoscenza si perde. Chi è vivo e sano loda il Signore.
Vedete, chi è vivo e sano loda il Signore, gli altri. Ci sono degli sprazzi di idee di al di là, ma sono molto confusi, Per esempio, tutti ricorderete che Genesi 5 ci parla di questa misteriosa figura di Enoch, l'uomo che camminò con Dio e che Dio prese con sé. Siracide commenta: perché ciò piacque al Signore, esempio istruttivo per tutte le generazioni. ma dove l'abbia preso, dove l'abbia messo non si sa. Così pure tutti voi ricordate Elia, no? Il grande profeta, che è da Dio rapito su un carro di fuoco. Interessantissimo, con umoristica, il racconto di due re, due, perché è rapito su un carro di fuoco alla presenza del fido scudiero, segretario e amico e successore in parte Eliseo, no? Però Eliseo, che pur lo vede salire al cielo su questo carro di fuoco, è così confuso che lui e gli altri profeti radunano una direi una squadra di protezione civile, no? Di 50 persone che per 3 giorni vanno a cercare Elia nei paraggi e, dice il testo, nel caso che lo spirito del Signore lo avesse preso e gettato in qualche monte, in qualche valle. Cioè non pensano a una resurrezione, all'entrata nel regno di Dio, ma pensano che Dio gli ha fatto fare un giretto sul carro di fuoco e poi l'ha sbattuto giù, l'ha mollato da qualche parte, sarà tutta ammaccata in un cespuglio, e soltanto dopo 3 giorni di ricerche folli lui, tutto il gruppo dei profeti e questi 50 della protezione civile che sono stati chiamati, no, alla ricerca del disperso, si convincono che è stato rapito probabilmente al cielo. È vero che c'è un altro brano, andate a prendere Giobbe 19, 23, Giobbe 19, c'è un altro brano che dà un accenno alla possibilità della resurrezione per morte, ma vedremo, è un'intuizione isolata che resta confusa nell'insieme del libro. Sembra quasi una profezia nebulosa che sia scappata di bocca a Giobbe. 19, 23, 27. 19, 23, 27. Quasi che egli non se ne accorga, non è conscio della portata, perché poi se leggete tutto il libro di Giobbe, questa dimensione non c'è. Cioè non c'è questa dimensione di un'attesa, ecco, sto male, sono stato colpito, eccetera, ma il Signore poi mi salva. Cioè quell'altro dice sta frase lì, ma poi piange tutto il resto del libro, e alla fine arriva Dio a consolarlo dicendo: no, io ti amo come amo il creato, a me anche te, stai tranquillo, e la roba finisce lì. Ecco, leggiamo un momentino.
Al 23?
Sì.
Oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro sul piombo, per sempre si incidessero sulla roccia. Io lo so che il mio vendicatore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà distrutta, senza la mia carne, vedrò Dio. Io lo vedrò io stesso, e i miei occhi lo contempleranno, non da straniero.
Ecco, sembrerebbe un'affermazione forte, chiara, però in realtà si perde, ecco, in un libro che sostanzialmente vede solo la lamentela per tutto il tema del dolore, della sofferenza, dei patimenti dell'uomo, di un Dio ingiusto che manda queste disgrazie agli uomini, il famoso j'accuse, no, di Giobbe contro Dio: tu sei insensibile alle nostre sofferenze, sei tu che ce le mandi, ma perché, ma perché? E il discorso si chiude un po' lì. Però negli ambienti sacerdotali, soprattutto durante l'esilio, momento in cui l'esilio mette molto alla prova questa fede per nulla. D'altra parte, ricordate, il tema di Giobbe è: crede forse Giobbe per nulla, la fede per nulla. E questa fede per nulla, cioè io amo Dio perché è Dio, ecco, quasi senza attendere da lui né premi, né ricompensi, né guidardoni, né mercedi, né niente. Cioè, ecco, questa fede così scarna, che però trovava il suo compenso nel fatto che, però, ecco, più o meno c'è una retribuzione terrena in genere: il giusto fiorisce come palma, prospera come cedro nel Libano, chiama il Signore, famosa dottrina delle due vie, sta bene, il Signore è il Dio di Israele, quindi ci protegge. In realtà è un sistema che non funziona, lo stesso libro di Giobbe è proprio contro questa teoria della retribuzione ora, no? Personale, perché Giobbe pone il grande problema: non è vero che i giusti godano e gli empi soffrano, è esperienza comune che spesso gli empi se la spassano a meraviglia e i giusti, poveretti, sono colpiti, sono tormentati e muoiono in questa maniera. E allora ecco che proprio nel momento dell'esilio, no, in cui c'è l'esperienza della prigionia, in cui c'è l'esperienza dell'annientamento come popolo, in cui il Dio di Israele è un Dio perdente, perché non è più il Dio che fa vincere il suo popolo nei confronti dei nemici, ecco che nasce l'idea: ma se Dio ci ama, allora ci deve essere un modo per cui Egli ci compensi in qualche misura, ci dia felicità. Se non abbiamo felicità qui, può darsi che esista un'altra dimensione, proprio perché Dio è buono, proprio perché Dio è fedele, proprio perché Dio ha fatto un'alleanza con noi, altrimenti sarebbe un Dio traditore. Questo non è possibile, perché l'esperienza che abbiamo è che è un Dio liberatore, che è un Dio amore. Allora, se non ci libera qui su questa terra, chissà che non ci sia un'altra dimensione in cui sperimenteremo la vittoria e la libertà. E allora ecco che questa idea di un'immortalità post mortem viene coltivata negli ambienti sacerdotali durante l'esilio, che sono gli ambienti teologici dove più si riflette su questa tematica, e trova sbocco proprio nel libro di Daniele, la prima volta, scritto tra i 167 e i 164, per sostenere la speranza dei giudei perseguitati da Antioco IV Epifane. Leggiamo per esempio il libro di Daniele al capitolo 12, dove per la prima volta abbiamo questa visione di un al di là.
Ecco. Le ossa.
Daniele 12, 2, 3. Ma guarda che la visione delle ossa, anche di Ezechiele, eccetera, spesso sono riferite sempre a un messianismo nazionale ora. E ancora c'è questa visione del messianismo nazionale ora. È la cosiddetta corrente millenaristica, cioè ieri facevo l'Apocalisse, chiacchieravo sull'Apocalisse con il gruppo della parrocchia di Sant'Anna e facevamo il famoso capitolo 20, uno dei capitoli più enigmatici di tutta quanta la scrittura, quello del famoso regno millenario, vi ricordate, no? Che viene promesso un regno millenario prima della fine dei tempi, regno millenario in cui tutti staranno bene, in cui tutti saranno felici, in cui Messia trionferà. E sono le correnti millenariste che per esempio abbracciano i testimoni di Geova, che abbracciano molte denominazioni protestanti, ma che trovavano già i loro sostenitori in Papia, in Ireneo, in qualcuno dei grandi padri, cioè che vi sarebbe stato già qui su questa terra il regno del Messia, cioè che il regno del Messia sarebbe stato su questa terra. D'altra parte voi sapete che gli ebrei concepivano la storia come una grande settimana di anni, no? Secondo Genesi Dio in 7 giorni, no? Fa il mondo, ma poiché il Salmo dice che di fronte a Dio un giorno sono 1000 anni e 1000 anni sono come un giorno, gli ebrei concepivano la storia come 7 gruppi di 1000 anni, 7 millenni. Il settimo millennio sarebbe stato il sabato eterno, la gloria di Dio, ma il sesto millennio sarebbe stato il millennio del Messia. Cioè per gli ebrei il Messia non sarebbe arrivato a portarci in paradiso, ma sarebbe arrivato per restaurare lo Stato di Israele e dare un periodo di prosperità, di felicità, di pienezza politica a Israele, che sarebbe durato 1000 anni. Cioè questo è il concetto ebraico, no? Quindi anche tutti quei brani di Ezechiele in cui alla fine dei tempi le ossa si caricheranno di muscoli, i muscoli delle vene, delle arterie, tutto si ricoprirà di pelle, eccetera, eccetera, erano visti come una vittoria finale, storica del Messia. In realtà l'Apocalisse, quando parla di 1000 anni, dice un'altra cosa. Primo, perché da nessuna parte dell'Apocalisse si dice che i giusti regneranno con il Messia sulla terra, mai. Regneranno sempre nella Gerusalemme celeste, uno. Due, mai si dice che il Messia è un vincitore qui su questa terra, della dimensione naturale. ma la sua vittoria è una vittoria definitiva sul male e sulla morte, trascendente, che va al di là della, della storia medesima. E se, allora qual è la spiegazione di questo millenarismo? Mille per la Bibbia è il numero del Messia, è un numero di pienezza, e nello stesso tempo mille nella Cabala ebraica è anche il numero del paradiso. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che alla fine dei tempi, cioè che nel progetto di Dio ci sarà la vittoria del Messia, il quale ricostruirà la situazione paradisiaca, o meglio, costruirà la situazione paradisiaca. Perché, come io vado sempre predicando, ricordatevi bene che il paradiso non c'è mai stato, ci sarà. Che la Genesi è la vera Apocalisse, che la Genesi non ci dice come eravamo, la Genesi ci dice come saremo. Questo è uno dei discorsi che, se riusciamo a mettere bene nelle nostre teste, ci fa capire metà della Bibbia. Perché questo? Perché un mondo, un momento in cui vedessimo Dio faccia a faccia, in cui non ci fosse la morte, non ci fosse la sofferenza, non c'è mai stato, storicamente. Quando gli scienziati ci dicono che la morte ha sempre fatto parte della dimensione creaturale, ben prima del peccato del primo uomo, noi dobbiamo confrontarci anche con la scrittura. Cioè, non è vero che la morte è stata introdotta nel mondo a causa del peccato, perché la morte c'è sempre stata prima. Pensate ai dinosauri. I dinosauri sono estinti tutti, e ne abbiamo le prove, circa 1 milione di anni prima della presenza dell'Homo sapiens. Cioè, se l'Homo sapiens ha 2 milioni di anni, i dinosauri, e con essi migliaia di specie, si erano già estinte prima, con cataclismi, con sofferenze, con robe tremende. Quindi la morte fa parte del nostro essere naturali, del nostro essere creature, del nostro essere non Dio. Allora la Genesi non ci vuole descrivere come eravamo, la Genesi ci descrive come saremo, cioè il progetto di Dio finale, quale si realizza soltanto in Gesù Cristo, perché è solo in Gesù Cristo che noi vediamo Dio faccia a faccia, è solo in Gesù Cristo che vinciamo per sempre la morte, è solo in Gesù Cristo che riacquistiamo l'equilibrio con la natura, con il lavoro, nella sessualità, eccetera, eccetera, i grandi temi della Genesi. Tant'è vero che anche storicamente la Genesi è l'ultimo dei libri che è stato scritto nella Bibbia, non è il primo. Pensate, avete letto domenica, 2 domeniche fa a messa, vi siete sentiti come prima lettura la proclamazione dal libro del profeta Neemia, la invenzione della legge, che non vuol dire che hanno inventato una legge, ma che nel mito l'hanno trovata nelle rovine del tempio e l'hanno proclamata. Invece, che cosa vuol dire? Che sono stati proprio i sacerdoti durante l'esilio che hanno messo un cappello a quella che era la Torah precedente. Cioè, la prima grande tradizione biblica è quella dell'Esodo, cioè l'Esodo è una tradizione del 1250 avanti Cristo, che poi si interseca con le tradizioni eloiste, con le tradizioni deuteronomistiche, sacerdotali, eccetera. Ma i primi grandi saghe, racconti e miti, racconti di un'epopea di liberazione, sono molto antichi, sono 1250. Quando gli ebrei si trovano nell'esilio di Babilonia e si trovano di fronte a popoli pagani che hanno delle grosse cosmogonie, no? Cioè delle visioni cosmiche in cui i loro dei sono i creatori, i loro dei sono i padroni del mondo, questi dicono: no, è il nostro Dio il padrone del mondo, perché il nostro Dio ci ha liberati, perché il nostro Dio è il Dio potente, quindi è più bravo dei vostri, quindi il nostro Dio è creatore. Ma ci arrivano alla fine. E allora ecco che, tornati dall'esilio, c'è questa redazione finale della Torah, che comprende appunto ormai i racconti della Genesi, eccetera, eccetera, e allora Neemia la proclama facendo la prima maratona biblica. Perché vi ricordate, Neemia dice il testo: dall'alba fino a mezzogiorno in piedi ascoltarono la parola del Signore. Quindi dalle 4 del mattino, è durata 8 ore, dura il doppio di quanto durerà quella di sabato. E quindi vedete, no? C'è una cosa molto antica, il popolo di Dio, perché viene promulgata questa nuova edizione che ha in mezzo anche la Genesi. Quando io tengo dei corsi biblici di introduzione all'Antico Testamento, comincio dall'Esodo, faccio tutti i libri dell'Antico Testamento e poi alla fine dico la Genesi. Perché la Genesi in realtà è l'Apocalisse, che ci dice come saremo, non come eravamo. I padri dicevano molto bene, è un latino facile che vi ho già citato altre volte, ma ve lo ripeto perché è una frase molto intelligente: creavit Deus Adam e posuit eum in paradiso, id est in Cristo. Dio creò Adam e lo pose in paradiso, cioè lo pose in Cristo. Cioè è Cristo il paradiso. Soltanto in Cristo noi vediamo il Padre. Dio nessuno l'ha mai visto, dice Gesù, ma chi vede me vede il Padre. Soltanto Lui ci fa vedere il Padre. Soltanto Gesù ci vince la morte, per cui viviamo una vita immortale. Quindi vedete, la Genesi non ci parla di una situazione primordiale, decaduta, che ci dice di un Eden misterioso che c'era prima, ma ci dice semplicemente questo: che di fronte alla creaturalità, al limite del mondo, alla sofferenza del mondo, Dio da sempre pensa all'incarnazione del Figlio, per il quale il Figlio prende su di sé la finitudine creaturale e la trasferisce nell'infinito di Dio. Tant'è vero che il Verbo in principio era il Verbo, e tutto è stato fatto per mezzo di Lui e in vista di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di ciò che esiste, come dice il Professor Giovanni.
E come si colloca a questo punto la disobbedienza nella Genesi?
La disobbedienza è il peccato dell'uomo, cioè Dio da sempre propone all'uomo un'alleanza, propone all'uomo una relazione d'amore. Dio ha creato quest'uomo altro da Lui per avere una relazione d'amore. Il discorso è questo, il discorso è duplice. Di fronte a questa proposta d'amore di Dio, io posso dirgli di sì o posso dirgli di no. Se però io dico di no, mi frego con le mie mani, cioè vado incontro a esperienze di sofferenza, di dolore e di morte, perché questo Dio che mi ama alla follia è il Dio che vuole la mia felicità. Se io non seguo quello che Lui mi consiglia, sicuramente le mie scelte saranno scelte nel senso dell'infelicità. È il famoso discorso del peccato nella Bibbia. Peccato non è un comando, a cui non è trasgressione di un comando, non è trasgressione di un imperativo. Peccato, amartia, è mancare il bersaglio, cioè non realizzare me stesso, non realizzare la mia felicità, non realizzare la mia pienezza. Quindi vedete, io credo che dobbiamo proprio un po' modernizzare, ma in realtà è biblicizzare il concetto di peccato. Il peccato non è la trasgressione di un comando, il peccato è il fatto che tutte le volte che io scelgo diverso da quello che mi ha proposto Dio, scelgo delle cose che sono meno belle per me, anche quando mi sembrano lì per lì più accattivanti, più gratificanti, E quando in Genesi 3 si racconta, quasi lo scrittore sacro si ferma a dire che quel frutto appareva bello, buono, gustoso, profumato, e tutti i peccati ci paiono così, Cioè tutte le volte che noi pecchiamo è perché ci pare meglio, più gratificante, più appagante per noi quello che scegliamo come via di peccato. Lì è nella fede che invece dobbiamo dire: no Signore, a me sembra tanto bello, tanto accattivante qui, ma io so che se invece faccio come mi dici tu, questo sarà per me di maggior felicità, di maggior pienezza, di maggior realizzazione. Questo è nella fede. Il peccato è quando io voglio fare di testa mia. Il peccato è volere l'autonomia etica, no? Il peccato è mangiare dell'albero del bene e del male. cioè è volere essere io quello che stabilisce per me che cosa è bene e che cosa è male. Invece Dio no, di questo non ne dovrete mangiare, vedete al di là del simbolismo. Sono io che vi dico quello che è bene per voi, perché vi ho fatti, perché vi amo. E l'uomo invece dice no, questa mela mi sembra, questo frutto mi sembra particolarmente accattivante, più buono di tutti i frutti che mi dà Dio. È lì che io manco il bersaglio, perché tutta la scrittura mi dice che se mi allontano da Dio, io vado verso l'infelicità. La stessa Apocalisse, no? Che sembra, che parla della distruzione di Babilonia la Grande, che parla di questo stagno di fuoco in cui è gettata la bestia, che è il potere politico, no? E il profeta della bestia, che è l'ideologia politica, eccetera. Non sono mai viste come condanne di Dio, ma sono viste come il crollo di una società, di un'umanità, eccetera, che si è allontanata dalla legge di Dio. Cioè come l'autodistruzione. Cioè è Babilonia che si autodistrugge, non è Dio che la fulmina. È l'impero romano che crolla perché è fondato sulla violenza, perché è fondato sull'iniquità, perché sfrutta gli schiavi, perché è un sistema corrotto, eccetera, eccetera. Ecco, chi si allontana da Dio va verso l'infelicità.
Ma questo benedetto peccato originale, come lo gestiamo? Proprio anche nel senso di parlarne.
Allora, io sono sempre stato illuminato dalla visione di Enzo Bianchi sul peccato originale, che secondo me è chiarissima. Allora, tutte le volte, allora, uno degli altri insegnamenti del libro della Genesi è questo: qualunque cosa che noi facciamo di bene migliora tutto. Migliora i miei rapporti con Dio, migliora i rapporti con i fratelli, migliora i rapporti con la natura, migliora i rapporti con il cosmo. Qualunque cosa che noi facciamo di male peggiora i miei rapporti con Dio, i miei rapporti con i fratelli, i miei rapporti con la natura, i miei rapporti con il cosmo. Cioè ogni nostro atto ha delle valenze, ha delle implicanze che vanno sempre al di là dell'atto medesimo. Se io adesso tiro un pugno al nostro grande Pietro Paolo, non solo gli ammacco un occhio, ma in qualche misura deturpo l'ordine del creato, ecco. E quindi faccio qualche cosa che rovina, no, l'armonia del cosmo. Anche se questo peccato lo commetto nel segreto della mia stanza, ecco, se scrivo una lettera anonima a uno per intimorirlo nel segreto della mia stanza, ecco, questo rovina, ecco, ogni nostra azione ha una ridondanza o in bene o in male, perché l'uomo non è un'isola, perché l'uomo è collegato con i fratelli, è collegato con la natura e collegato con il cosmo. Allora, che cos'è il peccato originale? È che quando io nasco in un mondo già segnato dal peccato di altri. Cioè nasco in un mondo che è già corrotto, che è già sporcato, che è già ferito dal peccato di quelli che mi hanno preceduto. E io quando pecco commetto un peccato originale nei confronti di quelli che verranno dopo. Omnis homo Adam, ogni uomo è Adamo, dicevano i padri. Omnis homo Adam, ogni uomo è Adamo. E questo è molto vero. Se vi ricordate, io dico sempre, cito spesso il famoso canto dell'infelicità di Paolo nella lettera ai Romani, no? Quando Paolo dice: o me infelice, voglio fare il bene, ma non ci riesco. Ho dei buoni propositi, ma poi ci casco. Voglio seguire la legge del Signore, ma poi non ce la faccio. Chi mi libererà da questa situazione? Cioè, la libertà dell'uomo è una libertà ferita, volente o nolente. Cioè, nessuno di noi ha una visione immediata, pura, della libertà e della verità nelle scelte che fa. Questo è uno dei discorsi che io porto spesso quando sostengo così, in spirituali diatribe, che l'inferno possa essere vuoto. Perché l'uomo ha una vera libertà di scegliere contro Dio o spesso a una libertà parziale, a una libertà condizionata, a una libertà ferita. Questo non vuol dire che siamo degli irresponsabili, vuol dire che probabilmente, come dice Paolo, la nostra non è una libertà spesso piena.
Cioè ci sono dei margini di libertà diversi, esatto, diversi da persona a persona.
Certo, e poi Paolo conclude: chi ci libererà da questa situazione? Gesù Cristo, che è morto e risorto con suo spirito. Perché allora sì, il credente è fatto creatura nuova, immergendosi in Cristo, e diventa capace, aiutato dallo Spirito, illuminato dal Vangelo, di scelte libere. Ecco, questo è un po' il discorso che poi è il discorso del battesimo che ci libera dal peccato. Cioè, che cosa vuol dire che il battesimo ci libera dal peccato? Vuol dire che nel momento in cui io mi immergo in Cristo, Cristo mi dà la forza, mi riempie di quella capacità di agape per cui io produrrò opere buone, produrrò opere di giustizia. L'uomo vecchio con il peccato di prima è morto, io sono la creatura nuova, sono il nuovo Adam, no? Ecco, vedete. Quindi il peccato originale a me non dà tanti problemi, perché io mi accorgo che nasco in un mondo segnato dal peccato. Non è che possiamo dire nasciamo in un mondo perfetto e siamo lì tranquilli, possiamo scegliere il bene e il male. Siamo condizionati da un sacco di cose, no? Che sono l'educazione, il mass media, l'ambiente, i geni, la cultura, mettetevi tutto quel che volete. I geni sono importantissimi. Guardate che io a volte dico, quando il Signore, lo dicevo soprattutto qualche anno fa, poi è un discorso che ho fatto meno negli ultimi anni, ma ci continuo a credere. Il Signore dice non giudicate per non essere giudicati. Ma guardate, senza arrivare all'ombroso, no? Ecco, cioè se io ho io ricordo sempre, avevo un amico che poveretto si arrabbiava per nulla, era irascibile, era un sant'uomo, ma era irascibile. E poi abbiamo scoperto che soffriva di fegato, cioè il giorno che poi l'hanno operato, e questo uomo è diventato pacifico, tranquillo, ma si vede che aveva sempre, ecco, era biloso, ecco, nella sua vita. Come in genere, non so, i grandi obesi sono tutti pacifici, pazzocconi, eccetera, è una situazione anche ormonale, no? Per cui sono più tranquilli, cioè sicuramente siamo condizionati dalla genetica, Pensate a chi ha un gene, per esempio, di depressione, E questo, per farti un sorrisino di un millimetro quadrato, avrà più meriti di fronte a Dio che quel giocherellone che invece dal punto di vista genetico e biochimico è portato a ridere per nulla e a espandere felicità intorno a sé. Quindi ci sono delle persone che magari, che ne so, per contenere uno scatto d'ira hanno 300.000 volte più meriti di quelle che, a cui invece l'ira non mi viene mai perché può cascare il mondo, ci sorridono sopra, o viceversa. Cioè la genetica ti condiziona tantissimo, sicuramente.
Quindi questo discorso rapportato ad esempio ai problemi in azienda in questi giorni fa riflettere sull'omosessualità, eccetera, cioè sulla responsabilità dei comportamenti.
Oh, senza arrivare a leggere il nuovo come si dice, documento post-sinodale che pare esca fra un mesetto, eccetera, che non c'è ancora in giro, ma la congregazione della fede, nella sua lettera sulle persone omosessuali, ha sempre detto chiaramente, ed il mio libro è citato, vi sono delle persone in cui il comportamento omosessuale è talmente innato, in quell'innato poi si sono messi tutte le cose lì, da addirittura ridurre, se non annullare, la loro responsabilità morale. Questo non l'ho detto io, lo dice la Congregazione della Fede in un documento degli anni 90, sulle persone omosessuali. Perché sicuramente ci sono dei casi in cui è profonde innate, come dice il testo originario, profondamente innato nell'uomo, e in questi casi sicuramente la loro responsabilità morale può essere pesantemente ridotta o addirittura annullata. Questo lo diceva già la tradizione, quindi, dell'insegnamento della Chiesa. E sicuramente il peccato originale è anche la genetica che ci portiamo dietro.
Quindi in questo discorso la scelta tra il bene e il male è una scelta tra amare e non amare, cioè amare gli altri è il bene, non amare gli altri è il male, nel senso amo me stesso a scapito degli altri, insomma.
Però anche con questo,
dei condizionamenti,
non puoi dare un metro oggettivo. Io ho sempre detto questo, perché ci sono delle persone che per fare tanto così di bene fanno uno sforzo tale su se stessi che è 10.000 volte superiore a quelli che fanno un bene grosso così senza tanto sforzo, perché c'è dentro una genetica, un condizionamento psicologico. Per cui io ho sempre considerato meraviglioso, da medico, no? L'esortazione di Gesù: non giudicate per non essere giudicati, perché noi non possiamo giudicare mai un altro, no? E l'acuzie di questo Papa, che quando si viene messo di fronte a casi scottanti eccetera eccetera risponde: chi sono io per giudicare, riprende proprio anche questo, che noi non sappiamo mai il grado di libertà, il grado di evangelizzazione che hanno avuto queste persone. Ecco perché vi dicevo, la Chiesa non ha mai detto di nessun criminale della storia, di Nerone, di Vespasiano, di Diocleziano, di Hitler, di Stalin, eccetera, che sia sicuramente all'inferno. Non l'ha mai detto, perché c'è un mistero, no? di conoscenza della libertà interiore che sfugge a noi, che è conosciuto solo agli occhi di Dio. Ecco, io credo che questa è una dimensione che va.
Quindi questo ci tranquillizza anche un pochino di fronte ai grandi modelli di carità, per molti irraggiungibili, insomma.
Che non è detto che dobbiamo proprio essere così.
Cioè, nel senso che sono modelli, sono, però a volte uno si sente, come dire, inadeguato, lontano.
Per me la più grande scoperta di quest'anno della misericordia è stata la parabola dell'undicesima ora. Cioè questa parabola di abolizione della meritocrazia, perché un'altra delle idee distorte che noi abbiamo è che la vita spirituale sia una vita meritocratica, che dobbiamo farci dei meriti per andare in paradiso,
i bollini fedeltà,
i fioretti, oppure quando ero chierichetto a Santa Teresina c'era proprio
la tabella,
no? E ti scrivevano il pallino in cui tu dovevi battere gli altri per essere il primo, eccetera eccetera. Ecco, il fatto che l'operaio dell'undicesima ora sia
d'oro d'argento,
figurati, l'operaio dell'undicesima ora sia pagato allo stesso modo, no? Come l'operaio della prima, che ha lavorato 12 ore, cosa che ci scandalizza, cosa che ci turba, no? E cosa di fronte alla quale Dio risponde: ma te che te ne frega se io sono buono? Perché questa è la risposta che Dio dà, Perché tu sei invidioso che io sono buono? Agathos, ego e mi, perché io sono buono? Cioè, la bontà di Dio è tale per cui tutti sono primi, tutti sono in prima fila, no? Perché gli ultimi saranno i primi. Cioè, questo vuol dire che Dio ci vuole tutti primi. Quindi non è che uno sarà davanti, uno sarà dietro. Saremo tutti riempiti da Dio, Dio sarà tutto in tutti. Una cosa bellissima questa cosa qua, è una cosa rilassante in una maniera estrema. Cioè, se io mi impegno per il regno, mi impegno perché è bello impegnarsi per il regno, perché è bello lavorare nella vigna del Signore, perché sono già più realizzato ora se seguo la legge di Dio, no? Perché già ora trovo misericordia, beati misericordiosi, perché troveranno misericordia già ora nella loro vita, cioè sperimenteranno già ora la vita di Dio. Questo è il motivo per cui mi impegno per il regno, non per fare i punti qualità come al supermercato per prendere una pentola migliore in paradiso, capite? Cioè, mi cambia veramente la prospettiva spirituale, è estremamente liberante questa visione qua. Ma io credo che se contempliamo questo Dio ingiusto, perché il tema è poi sempre lì, l'idea da picconare è quella di un Dio giusto, è un Dio che ama, e se ama non è giusto. E se ama davvero, vuole tutti felici, vuole tutti pieni, vuole tutti realizzati, anzi, là dove sovrabbonda il peccato, lì sovrabbonda la grazia, che vuol dire la gratuità di Dio. Ecco. E questo credo sia veramente un'esperienza bellissima.
Il padre misericordioso è quello, certo, no? Certo. La cosa con il fratello maggiore, che anche lì dice, come io che sono sempre stato una brava persona.
Ma il Signore Gesù sapeva delle nostre reazioni, no? Per cui ricalca proprio questo tema anche nella parabola del padre misericordioso, facendo vedere le resistenze del figlio perbenista, che dice: ma come? Questo ha dilapidato tutto e di più, no? Tra l'altro con le prostitute, sì, che poi non è vero, perché non si dice quello, no? Ma sapete che a volte si dice che le persone per bene, no, di fronte ai cattivi tendono a attribuire loro ogni sorta di nefandezza, no? I teologi notano questo, perché non si era detto che aveva deapidato, magari aveva deapidato in banchetti e in cavalcature o al gioco, va a sapere, no? Comunque questo fratello ovviamente
immagina, magari
è inorridito, ma magari perché delle dimensioni personali, ma comunque è inorridito dal fatto che il padre tratti in maniera ingiusta questo fratello. E che quindi tratti in maniera ingiusta anche lui, perché lì il tema grande qual è? Il tema grande è che il padre ha diviso una volta l'eredità. Poi, quando questo figlio ritorna, no? Lo reintegra pienamente nei suoi diritti attraverso una triplice investitura: l'investitura dell'abito bello, stolente in protente, la stola prima, che era il segno del comando, che era il segno, pensate tutta la teologia del vestito, l'abito più bello, cioè lo fa il padrone di casa. Due, l'anello, che in realtà è il sigillo, cioè la firma sul conto in banca, che è la carta di credito a valenza illimitata, in altre parole ne fa l'amministratore delegato dell'azienda, eh? E terzo, il sandalo. A rimettere i sandali a uno, tra i tanti significati, significava anche questo: l'adozione legale, cioè tu non sei solo più mio figlio naturale, ma io ti ho scelto per essere l'erede. Quindi questo tale è fatto padrone, amministratore delegato ed erede, dopo che ne ha combinate di tutti i colori. E notate bene, senza nessuna garanzia, per cui questo magari il giorno dopo scappa e va a sperperare anche l'altra metà. Potete capire quel poveretto che, per ben che gli vada, a questo punto gli tocca un quarto del capitale iniziale, perché per ben che gli vada gliene tocca un quarto, perché l'altro è di nuovo reintegrato nel conto in banca. Qui è chiaro che quell'altro, io lo dico sempre, se ricorresse alla magistratura ordinaria avrebbe la causa vinta, perché non ha la legittima, è la legittima per lui il 50%, non il 25%, e quindi è così.
Secondo la legge ebraica non c'è ancora un altro elemento, cioè l'altro non era figlio maggiore,
per di più, per di più avrebbe avuto il diritto alle terre, certo. Certo, sicuramente è un ribaltamento, un purim, un ribaltamento delle sorti. Gesù sapeva, Gesù ci scherza, come dire, è stressa questa situazione, no? Perché noi ne cogliamo la straordinarietà. Cioè, io dico sempre, dico da un po' perché lo sto scaprendo negli ultimi tempi, il cristianesimo è una religione straordinaria, fuori dell'ordinario. Perché non è ordinario che gli ultimi siano i primi, non è ordinario che chi ha lavorato un'ora sola sia premiato come chi ne ha lavorato 12, non è ordinario che chi ha sperperato tutto il suo patrimonio venga reintegrato a livello di prima a scapito dell'altro che è sempre stato di bene, bene, bravo, buono, obbediente. Non è ordinario che 99 pecore vengano abbandonate nel deserto, loro che erano state buone, tranquille e pacifiche, per andare in cerca di quella smarrita che si era fatta i cavoli suoi e aveva voluto battere strada per conto suo. Non è ordinario, per esempio, amare i nemici, pregare per quelli che ci fanno del male, fare del bene a quelli che ci odiano. E Gesù usa proprio questo aggettivo lì. Io sono partito di lì quando, meditando, vedevo che il Signore dice: ma se voi amate solo quelli che vi amano, che cosa fate di straordinario?
Fate come tutti.
Fate come gli altri. Il Signore ci chiede di essere straordinari. o scopriamo questa dimensione della straordinarietà del cristianesimo, della rottura con la mentalità di questo mondo, no? E questo è un grande tema, eh? È un grande tema. Il tema dell'Apocalisse in cui l'angelo invita uscite da Babilonia, che è un invito a uscire dalla mentalità del mondo, dall'idolatria, dalla mentalità pagana, e sono tutti i famosi basta di Paolo. Se voi guardate la lettera ai Romani, un sacco di volte Paolo dice basta, cioè non comportatevi con la mentalità di questo mondo, non assuefatevi alla mentalità di questo mondo, e direbbe basta prima, cioè troncate. Il cristiano deve essere conscio di questa novità della sua vita e di questa fede che è una fede assurda, come assurdo l'amore, no? Perché se l'amore tutto copre, tutto spera, tutto scusa, è mica tanto giusto che tutto copra, tutto speri e tutto scusi, ma o cogliamo che l'amore ha in sé questa straordinarietà, o se no siamo sempre in una mentalità pagana, in una mentalità mondana. Siamo dove siamo, andiamo qua avanti un pezzettino. Allora sentite, no, solo per finire il discorso. Allora, Daniele l'avevamo già letto,
sì.
13:12.
No.
13:2, no. Allora, leggiamo un momentino Daniele 13:2 per fare un po' una progressione del pensiero.
Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno. Gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento. Coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre.
Allora, arriviamo quindi
di prendere
167-164, è la prima volta, no? Invece, nella prima o seconda metà del primo secolo avanti Cristo, quindi 50-70 anni prima di Gesù, andiamo a leggere il libro della Sapienza, capitolo 2, versetto 22, ed è quel famoso brano che si legge ai funerali. Quindi lo rileggiamo insieme in quest'ottica, che viene presentato come la rivelazione dell'Antico Testamento, in realtà è un libro che neanche tutto, che non viene accettato neanche da tutti come canonico, perché è molto tardivo, e perché poi è scritto in greco e non in ebraico. Quindi da Sapienza 2.22 a Sapienza 3.10. È un brano un po' lungo, ma è importante leggerlo.
Cosa facciamo?
Sì,
2.22, quindi sì. Da qui non conoscono i segreti. Errore degli empi, la pensano così, ma si sbagliano la loro malizia gli accecati. Non conoscono i segreti di Dio, non sperano salario per la santità, né credono alla ricompensa delle anime pure. Sì, Dio ha creato l'uomo per l'immortalità, lo fece a immagine della propria natura, ma la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono. Le anime dei giusti, invece, sono nelle mani di Dio. Nessun tormento le toccherà. Agli occhi degli stolti parve che morissero. La loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro partenza da noi una rovina. Ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza è piena di immortalità. Per una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé, li ha assaggiati come oro nel crogiuolo e li ha graditi come un olocausto. Nel giorno del loro giudizio risplenderanno, come scintille nella stoppia, correranno qua e là. Governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli e il Signore regnerà per sempre su di loro. Quanti confidano in Lui comprenderanno la verità. Coloro che gli sono fedeli vivranno presso di Lui nell'amore, perché grazia e misericordia sono riservate ai Suoi eletti. Fino qui io leggo ancora gli empi, ma gli empi per i loro pensieri riceveranno il castigo. Essi che hanno disprezzato il giusto e si sono ribellati al Signore.
Ecco, vedete, i sadducei negano la resurrezione dei morti perché? Perché i sadducei si basano sulla Torah, cioè sui cinque libri del Pentateuco, e la Torah non parlava della resurrezione, anzi, i sadducei citavano Genesi 3,19 che dice sei polvere e in polvere ritornerai, no? E quindi fanno anche dell'ironia nei confronti di Gesù. I farisei invece, al contrario, concepivano la resurrezione in maniera però molto materiale. Cioè per i farisei la resurrezione era davvero una restituzione interum e basta del corpo originario, e citavano testi biblici molto famosi come quello che citava Pietro Paolo prima, Ezechiele 37, guardai ed ecco sopra delle ossa i nervi, la carne cresceva, la pelle li ricopriva. Cioè pensavano, ma erano una corrente minoritaria, che dopo il disfacimento corporeo ci sarebbe stata una ricostruzione corporea. Ecco, Gesù risolve il caso affermando che la dimensione genitale del matrimonio non perdura anche dopo la morte. Il concetto è lo stesso che esprimerà Paolo quando dirà che né la carne né il sangue possono ereditare il regno. L'esempio degli angeli si riferisce ad una vita in cui la carne, in cui la sessualità non ha parte. Quindi l'espressione saremo come angeli del cielo non vuole indicare l'assenza dell'elemento corporeo, perché altrimenti si nega la risurrezione, no? E si affermerebbe una vita dell'anima soltanto di tipo platonico, ma vuole dire che certe pulsioni biologiche, come la sessualità, come mangiare, come bere, eccetera, sicuramente cesseranno. Questa è la prima spiegazione su cui torneremo, perché va un momentino approfondita. La seconda spiegazione, che la seconda risposta che Gesù dà, è una risposta di tipo teologico, esegetico. I sadducei negano la resurrezione perché la legge, la Torah, il Pentateuco non parlano di resurrezione. La replica di Gesù è invece basata proprio sul Pentateuco, su Esodo 3,6. I patriarchi erano già morti da molto tempo quando Dio parlò a Mosè sul rovetto ardente, eppure Dio si presenta loro come il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Ciò non sarebbe stato possibile se i patriarchi avessero già cessato di esistere. Devono quindi vivere in qualche maniera e in qualche modo diverso dalla vita del corpo terrestre, ma devono vivere in Dio. E questa confutazione teologica fa tacere i sacerdoti, che i sadducei, che non sono in grado di replicare a Gesù perché non sanno spiegare questo testo, no? Perché secondo la loro dottrina non esisteva nessuna relazione tra Dio e i morti, invece Dio si presenta come il Dio in relazione con dei patriarchi. Quindi vedete, qui siamo di fronte a una proclamazione fondamentale per la vita cristiana, cioè la proclamazione della resurrezione della carne. Dice Paolo in 1 Corinti 15, come possono dire alcuni tra voi che non esiste resurrezione dei morti? Se non esiste resurrezione dei morti, neanche Cristo è risuscitato. Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ora invece Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. Poiché a causa di un solo uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la resurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. Ciascuno però nel suo ordine, prima Cristo che è la primizia, e poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Guardate, questo è uno dei punti più controversi nella mentalità dei cristiani oggi. Voi sapete che la maggioranza dei cristiani non crede alla resurrezione della carne. Siamo un pochettino in situazione ebraica, no? La famosa inchiesta fatta da Repubblica a quelli che uscivano da Messa 7-8 anni fa, no? Credete o no nella risoluzione, e il 25% aveva detto sì, il 25% aveva detto ma, e il 50% aveva detto no, ed era gente che usciva da Messa in una domenica, quindi dovrebbero essere già
i pochi
che vanno a Messa, cioè 15-10% dei cosiddetti battezzati che vanno a Messa. Ecco, quindi, tant'è vero che il Cardinal Poletto nel suo messaggio della Quaresima del 2005 diceva: ci sono tante persone, anche tra i battezzati, che hanno molti dubbi o addirittura non credono affatto alla possibilità che ci sia una vita dopo la morte. E aveva sentito l'esigenza di scrivere addirittura una lettera pastorale alla diocesi che si intitolava La Domenica senza tramonto. Allora, qui bisogna capire un momentino che cosa vuol dire la resurrezione, perché il pensiero greco parlava di immortalità dell'anima, non parlava di resurrezione, e secondo il pensiero greco l'immortalità era insita nell'uomo, perché l'uomo aveva una parte corporea e una parte spirituale che veniva detta anima, e quindi anche se il corpo si disfaceva, la parte sua spirituale tornava su e persisteva in qualche misura, l'immortalità dell'anima. Invece il pensiero giudaico cerca la ragione della sopravvivenza post mortem non come insita nell'uomo, ma come frutto della fedeltà di Dio. Allora, voi sapete che gli ebrei non hanno la divisione anima e corpo che abbiamo noi. Siamo salvati come persone. E siamo salvati perché Dio ci ama, punto e basta, non perché in noi c'è una parte che non muore, eccetera, eccetera. Ecco, il Vangelo toglie appunto questi equivoci. La rivelazione biblica è tutta un inno alla corporeità. È il nostro corpo che è chiamato a redenzione, a resurrezione. Il Vangelo parla mai di immortalità, parla di resurrezione. Il Vangelo non parla mai di vita futura, parla sempre di vita eterna. Quindi il Vangelo si contrappone alla visione greca di un'anima immortale, ma dice che noi, con il nostro corpo, con la nostra carne, no? Saremo chiamati a una vita eterna. Eterna. Anche Paolo annuncia la resurrezione non come esigita da una presunta immortalità dell'anima, ma dall'amore di Dio stesso, quando dice quella frase incredibile che mette sempre i brividi, 1 Corinti 6, il corpo è per il Signore e il Signore è per il corpo. Bellissimo questo. Cioè Dio ama e santifica il nostro corpo, che è chiamato a immortalità, perché diventa membro del corpo stesso di Cristo, perché tempio dello Spirito Santo. E io credo che questo annuncio, no, della resurrezione della carne in una società che vive nel terrore della morte, ma anche in una società in cui il corpo spesso è strumentalizzato, è sporcato, è vilipeso, no? La tortura, la pena di morte, il permettere che tanti fratelli siano straziati dalla guerra, dalla fame, dalla sofferenza, ecco, debba essere un annuncio estremamente importante. Però se Gesù è polemico, se volete, un Vangelo contro il mondo greco che parlava di immortalità di anime, è polemico anche contro i farisei che parlavano di una resurrezione in termini solo materiali. Cioè, i farisei dicevano che i defunti sarebbero risorti con gli stessi vestiti con cui erano morti, con le stesse deformità che magari avevano in vita, per cui se uno era sordo sarebbe stato sordo anche dall'altra parte, se uno era cieco, cieco dall'altra parte, zoppo anche dall'altra parte, diceva, altrimenti non li avremmo potuti riconoscere. Perché se uno era brutto e diventa bello, poi arrivo in paradiso, non lo conosco più e mi faccio una figuraccia. No? Invece Gesù dice che la vita dei morti, dei risorti, sfugge agli schemi di questo mondo. È una vita divina, è una vita eterna, Ecco, dice, saremo come gli angeli. Cioè, la resurrezione non è una semplice rianimazione di cadavere. La resurrezione è un salto qualitativo, è una trasfigurazione. Ecco, per i farisei la risurrezione era intesa in modo materiale, tanto che Rabbi Gamaliele II nel 90 dopo Cristo, quindi 40 anni dopo il Vangelo, 30 anni dopo il Vangelo di Marco, descrive il paradiso così: la donna partorirà liberamente come le galline fanno un uovo al giorno. Quindi vedete, quindi il paradiso era per lui la continuazione biologica di questa terra. E Rabbi Ezechiel nel 150 dopo Cristo dice: ogni israelita avrà 600.000 figli. Confermando l'idea della gallina che fa un allora, invece nel, e poi mi fermo dopo qui, andiamo avanti, ma perché almeno abbiamo fatto una tematica abbastanza coerente. Nell'escatologia i nostri corpi non soltanto saranno gli stessi, ma saranno trasfigurati. Cioè non ci sarà più, dice la scrittura, né malattie né morte. Leggo una Corinti 15. Così anche la resurrezione dei morti. Si semina corruttibile, si risorge incorruttibile. Si semina ignobile, si risorge glorioso. Si semina debole, si risorge pieno di forza. Si semina un corpo animale, risorge un corpo spirituale. Ma saranno i nostri corpi. Allora, noi dobbiamo cogliere che ci sarà questa continuità, ma anche questa trasfigurazione. L'esempio, secondo me, Gesù, lo scopriamo proprio in Gesù risorto, no? Voi vi ricordate che Gesù ha una continuità, il corpo di Gesù risorto ha una continuità con il corpo di Gesù storico, perché si può toccare, pensate Tommaso, mangia, beve con i suoi discepoli, ma c'è anche una discontinuità, perché passa attraverso i muri, perché cammina sulle acque, perché non viene riconosciuto, eccetera, eccetera. Però, ecco, saranno i nostri corpi, ma trasfigurati. Ecco perché è un paragrafo del credo. Credo nella resurrezione della carne, cioè non è una roba così, ed ecco perché la Chiesa Cattolica con Pio X nel 1950 ha sentito il bisogno di affermare l'assunzione di Maria anche col corpo, per dire: se tutti i credenti, no, sono chiamati a questa immortalità dei nostri corpi, Maria, prototipo dei credenti, sicuramente col suo corpo vive nella pienezza di Dio. Ecco, abbiamo detto qualche cosa, la prossima volta magari diremo, concluderemo parlando di questo accenno del matrimonio degli angeli, che cosa vuol vedere, ma credo che questa tematica, ecco, della resurrezione della carne, che è una tematica che apre tanti problemi, tante discussioni, tante riflessioni, ma che anche apre anche una grande speranza, ecco. Per il credente la morte non è soltanto tipo New Age, non la dissoluzione del mio spirito nel tutto, ecco, ma noi, saremo persone davanti a Dio con la nostra corporeità, con il nostro essere noi stessi, in una dimensione di vita che mai termina, e in una pienezza di gioia, perché illuminata dalla lampada dell'agnello che siede sul trono, cioè dalla sua vita divina.
Amen. Caffè e
magari una prossima puntata ci racconti come mai allora invece poi è stato introdotto di nuovo il concetto dell'anima nella Chiesa, perché c'è stato storicamente, l'abbiamo sempre detto, quando si muore l'anima è immortale, ma il corpo poi forse un giorno verrà la resurrezione, cioè, poi ci spieghi quando è che l'hanno rimessa
nell'intervallo. Chi vuole prendere i tagliandi, io vado a prendere la scatoletta.
Sì, i tagliandi. Forse non abbiamo bisogno di darci.